Bene, oggi la Chiesa celebra 8 giorni dopo la Pasqua, 8 giorni, come un unico giorno. Questo è una cosa enorme, perché abbiamo bisogno di essere rigenerati, ecco questo battesimo, perché abbiamo bisogno di essere rigenerati nel battesimo come abbiamo pregato nell'antifono, nella colletta di inizio. Perché? Perché abbiamo bisogno. Che cosa è successo all'uomo? Che cosa succede all'uomo? Che dobbiamo entrare in quella fonte, lasciare quell'uomo vecchio, dice San Paolo, quell'uomo della carne, per poi risorgere con Cristo all'uomo nuovo. Perché? Perché l'uomo, noi siamo stati creati a immagine di Dio, l'immagine di Dio è l'amore. Anche oggi è la giornata della Divina Misericordia, oggi la Chiesa celebra l'amore misericordioso di Dio, che ha per me e per te, che ha mandato suo figlio. Ecco la Pasqua, Cristo è entrato in questa morte per tirarci a noi della morte, come dice la prima lettura: eravamo morti ma oggi siamo vivi. Che significa eravamo morti? Morto è colui che nel linguaggio biblico indica la morte ontica, la morte dell'essere. Quanta gente è morta e triste, questo è il problema. Siamo tristi. E perché siamo tristi? Noi attribuiamo, ecco questo, abbiamo un'antropologia umana che attribuiamo la nostra sofferenza. Io soffro per colpa di chi? E tutta la vita la gente passa a lottare. Per esempio, se nel matrimonio, lotterà contro la moglie o contro il marito, finché non c'è la separazione, quello che fa il mondo, o i figli con i genitori, se tu pensi che i genitori non sono come a te, piacciono, è tutta una vita lottando, cambiando, oppure anche nella giustizia sociale, chi fa nel lavoro lotta con i scioperi, soprando perché il datore di lavoro è disonesto, non so per che cosa. C'è tutta la vita l'uomo se la passa lottando, pensando che il suo male deriva dall'altro. Così ci sono le guerre. Perché c'è la guerra? La guerra economica a livello così mondiale, europeo, la guerra vera e propria, quello che stiamo assistendo in questo tempo. Perché c'è la guerra? Perché pensi che l'altro è la causa del tuo male. È quello che ti sta togliendo la vita, allora ti devi difendere, tutta una vita a difenderti, vedere l'altro come qualche cosa che ti distrugge, vedere l'altro sempre con sospetto, vedere l'altro, ma com'è possibile vivere questo? Quando oggi la liturgia ci dice, stavano insieme, guardate la prima lettura, stupendo, che Cristo è risorto, sapete qual è che Cristo è risorto? Perché dici che Cristo è risorto? Perché dici che Cristo è risorto? Perché Cristo è risorto? Perché ti deve dare una bella vita? Perché devi essere sempre gioioso a 33 denti, ridere? Perché dici che Cristo è risorto? Perché ti ha fatto vivere così una Pasqua? Perché dici che? Perché ti ha fatto cambiare moralmente? Perché dici che Cristo è risorto? La liturgia oggi ci dice perché dice che Cristo è risorto. Oppure per te non è risorto. È semplice, perché Cristo è risorto, oppure per te non è risorto. E la liturgia ce lo dice, sarebbe interessante domandare, dimmi perché dici che Cristo è risorto, oppure mi devi dire perché Cristo non è risorto. Il segno che Cristo non è risorto è chiaro, sei triste, come Tommaso, possiamo dire Tommaso primo, Tommaso II, dove stai? Tommaso I, io non credo che Cristo è risorto, non lo credo. Sei in questa fase? Tommaso I, oppure Tommaso II, che ha riconosciuto, dove stai? Molti di voi, dove state? Forse non lo vedi che Cristo è risorto, cioè la tua vita non è cambiata per niente. Vieni in chiesa, tante persone vengono in chiesa, escono da quella chiesa e non cambia niente. Perché non cambia? Che è successo? Il segno che Cristo è risorto è il segno della comunione, della relazione con gli altri. Stavano insieme, gioirono nel vedere il Signore, nella comunità. Il segno che Cristo è risorto è stare insieme agli altri. Quando tu non vuoi stare insieme agli altri, Cristo non è risorto. Ecco la prima comunità. Infatti, quando riconosce Tommaso il Signore, prima non ci stava, avete ascoltato, nella prima settimana, il giorno dopo, stavano i discepoli, ma Tommaso non c'era, sottolinea il testo. Nella seconda parte c'era anche Tommaso, insieme agli altri discepoli. Quindi tu puoi riconoscere Cristo risorto perché stai con i fratelli bene, sei contento. E quando non sei contento con i fratelli, significa che Cristo non è risorto. Se no Cristo è risorto, che ti deve apparire stanotte? Ti è apparso a qualcuno che Cristo è risorto? E se no facciamo tutto o che ti deve apparire Dio? Non lo so. Alcuni pensate chissà che cosa deve essere. No, il fatto che Cristo è risorto è che tu ami. Che il fatto che Cristo è risorto è che Dio ti sta dando comunione con tua moglie, che ti sta dando comunione con tuo marito, che sei felice dentro casa con i tuoi figli. Questo è la Cristo risorto. Perché se non hai Cristo risorto, la tua vita è un continuo affannarsi. Cerchi di creare questa comunione. Molte persone, con buona volontà assolutamente, cercano di creare la comunione con la moglie, di andare d'accordo. Sì, vabbè, ha sbagliato, però andiamo avanti, così, così. Però alcuni arrivano ad arrivare a una pesantezza, perché si rendono conto che è uno sforzo che devono dare avanti loro, devono portare avanti loro, la loro vita. Chi c'è stato a New York, c'è una statua che di Atlante, che è lui che porta il mondo sulle spalle. È lui. Molte persone fanno così, devono portare avanti loro la loro vita. Che pesantezza. E quando si rendono conto che non è impossibile. Noi cristiani, ecco perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo. È Cristo che porta avanti la nostra vita. Il tuo matrimonio è Cristo. Se Cristo è risorto e ti dà il suo spirito, alitò, si dice nella scrittura, alitò. Tra poco quella bambina riceverà il Santo Crisma, lo Spirito Santo. È chiaro che va educata. Noi, quello abbiamo, che cosa è successo in noi? Che quella bambina, noi siamo stati tutti battezzati come quella bambina, ma poi non siamo stati educati, i nostri genitori non hanno continuato l'iniziazione cristiana. Allora siamo rimasti con quell'abitino piccolo piccolo, cioè la natura divina che abbiamo ricevuto c'è, ma è piccola, non è stata sviluppata. Ecco perché oggi c'è bisogno di un cammino di fede, la piccola comunità. Se non entrate in questo, vivete la vostra vita come affanno. Sarebbe interessante, questa sera farò la catechesi del figlio al prodigo, sui 10 comandamenti, sarebbe interessante. Molte persone vivono come il fratello maggiore nella Chiesa, vivono da servi, da schiavi, non da figli. Il battesimo ci fa figli di Dio, non schiavi. Non a obbedire a dei codici, non ad obbedire a dei leggi pesanti, no. Abbiamo il figlio prodigo, sperimenta la figliolanza. Questo è. Chi è il cristiano? Colui che sperimenta la figliolanza, di essere amato nei suoi peccati, che ha capito che il peccato fa male, il peccato provoca la morte. Forse molti di voi dovete peccare ancora, molto. Perché non siete, dice l'Apocalisse, non siete né caldi, magari forse caldi, innamorato di Dio, ma manco freddo, un grande peccatore, ecco, va a peccare un pochettino e poi ne parliamo. Perché infatti molta gente vive nella chiesa amareggiata, pensa che la vita di fuori è meglio, però sta qua dalla chiesa e vive come il figlio maggiore, tutto risentito. e invidiando gli altri. Pensi che in sintesi il peccato è bello. Non avete capito niente. Oggi è la divina misericordia. Il peccato provoca la... Fallo. Fai il peccato. Vuoi peccare? Pecca, vai. Chi ti dice niente? Ti ha fermato Dio? A me mi impressiona di tutta questa che se la prendo con la Chiesa, tutti quanti. Ma finora avete fatto quello che avete voluto, della vostra sessualità, di quei vostri soldi, con la vostra vita. Che vi ha detto mai la Chiesa? Che ti ha fermato Dio? Che ti ha fatto Dio? Ti ha lasciato libero e ti lascia libero di peccare. Vai! Al figlio il prodigo l'ha lasciato libero. Vuoi peccare? Vai, caro, vai. Sperimenta. Quando ha sperimentato l'inferno, tornerò da mio padre. Ecco. Perché la gente che tu conosci, quella che si è separata, non vive bene. Quello che dice il figlio, andate a prostitute, non vive bene. Va, tante uova, andate. Non vive bene. Quello che sta coi soldi, avaro. Tu sei stato mai con un avaro? Poveraccio, se ti capita un avaro sotto i piedi, mamma mia, ti conta tutto. Ti conta, eh? Va a fare la vacanza, va a pagare. E quanto prende? Me lo spende. La costa. Se va a vedere tutti i tabulati dove può spendere di meno. Oh, mamma mia. Una va. Nel condominio è un avaro, facevo l'altro giorno. Figurati un condominio. E quando ristruttureranno il palazzo? Mai per lui. Sta bene. Mamma mia, una. Per questo l'avaro pensa che stia bene. Mamma mia, poveraccio. Va a vivere. Ecco che Cristo, ecco oggi il battesimo. Cristo viene a affogare in quelle acque il nostro, questo uomo vecchio che non può, non ce la fa. Abbiamo bisogno di Cristo che ci dia il suo spirito. Ecco perché noi ci facciamo cristiani, perché la nostra vita la porta avanti il Signore, e se la porta avanti Lui gioirono. Infatti guardate Tommaso, mio Dio e mio Signore. Tommaso ora crede, sì, ora può credere Tommaso, sì, perché ora ha sperimentato la comunione, ha sperimentato il perdono, ha sperimentato la misericordia di Dio, ha sperimentato la gioia. Essere cristiani è gioire, no, è vivere da stare nella chiesa. Ci sono tante finestrelle qui, alcuni stanno nella chiesa guardando la finestra, il mondo, ah che bello quello, ma io sono cristiano, non posso fare, che ci posso fare? Io ho i comandamenti. Ma chi te l'ha detto? Guarda che i comandamenti è una rivelazione. Quell'uomo, se non vive anche lui sotto queste 10 parole, la sua vita non è felice. Infatti diremo, abbiamo detto, vuoi essere felice? Che cosa cerchi? Vita eterna. Vuoi avere la vita eterna? Ama Dio e il prossimo. Hai questa relazione con Dio e la relazione con i fratelli. Fratelli, noi siamo stati creati per amare, perdonarci, questa è la vera vocazione. Noi siamo stati chiamati per amare. Infatti dice San Paolo nella lettera ai Romani, io vedo il bene, ho il desiderio del bene, perché in ogni cuore dell'uomo c'è il desiderio di amare, di donarsi. Perché sto uomo si sposa, vuole un figlio, perché lo sente nel suo cuore che è la felicità è donarsi. Ma dice, io sperimento nella mia carne una legge contraria a questo. Qual è? Che quando io mi voglio donare trovo un'altra legge contraria che non posso donare, e sono costretto a detestare, invidiare e essere geloso, essere avaro, costantemente pensando male degli altri, e che c'è quello che mi vuole fregare e quell'altro così, ho paura degli altri. Sperimento quest'altra legge che mi porta alla morte, mi porta a racchiudermi. Ecco Adamo, quando ha peccato Adamo si mette all'ultimo posto, si separa da Dio, si isola. E dice, allora ecco, dice San Paolo, allora chi mi libererà di questo corpo che è votato alla morte? Siano rese grazie a Gesù Cristo. Leggete il capitolo 7 della lettera ai Romani, che è stupendo, che è questa lotta che hai. Ma dice, ma siano rese grazie a Gesù Cristo che oggi mi ha liberato. San Paolo ha capito che era un peccatore e lo ha liberato, e per questo nessuna cosa, dice, mi separerà più dall'amore di Dio. Chi ci separerà dall'amore di Dio? La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame. Ma per queste cose noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Ora accompagniamo questa bambina a ricevere il battesimo e anche noi faremo le rinnovazioni delle promesse battesimali.